5. De Vincenzi attese in alto che giungessero dalla guardia medica il dottore e l'infermiere. Fermo sul pianerottolo, con la testa a pochi centimetri da quel cappio, irrigidito nel silenzio, imponendo con la volontà ai propri nervi di non ribellarsi e di non cedere all'afflosciamento subitaneo, lentissimamente, con metodo, quasi offrendo i pori del suo cranio all'osmosi dell'atmosfera, della luce, delle vibrazioni impercettibili che emanavano da ogni oggetto, cercava d'assorbire l'ambiente. A quel medesimo posto, dove lui si trovava in quel momento, per qualche ora, da quando a quando, aveva penzolato il cadavere di Douglas Laing, e in quel medesimo spazio di terreno si era mosso l'assassino. Il nome dell'ucciso glielo aveva detto Bianchi con la sua prima telefonata e non era stato più pronunziato in appresso. Chi era Douglas Laing? Perché quel giovane inglese, apparentemente tanto femmineo, delicato, nordico, era venuto a farsi uccidere in Italia? Guardò verso la camera dove avevano deposto la salma e vide Cruni che sembrava aver messo radici davanti alla porta aperta. Tozzo, quadrato, col busto troppo grande per le gambe troppo corte, il brigadiere si guardava in giro con lenta circospezione, per nulla impressionato dal cadavere, dal silenzio, da quella luce rossiccia che apriva grandi gorghi d'ombra attorno. Negli angoli, per le scale, sotto l'arco che dava nel corridoio. De Vincenzi voltò subito il capo perché la vista del suo subordinato, vivente personificazione del mestiere, del suo mestiere dunque, lo distoglieva da quanto si era prefisso. Anche la porta della camera di Engel era rimasta aperta e al di là dell'arco, al di là del rettangolo vuoto lasciato dal battente non richiuso, nel buio fondo vide un bagliore luminoso. Che luce ardeva lì dentro! Ah, sì, dovevano essere gli occhi della bambola. Ecco che sragionava. A rifulgere non poteva essere il vetro degli occhi di quella bambola. Ma allora, lo specchio, che diavolo! Lo specchio appeso sopra il cassettone che rifletteva la luce della lampadina del pianerottolo. Uno specchio è pronto a raccogliere ogni vibrazione dell'ambiente che lo circonda. Adesso anche lui, e non lo sapeva, viveva dentro quello specchio. Che terribile testimone, uno specchio. Quello lì lo aveva spiato, aveva preso anche la sua persona e ne rifletteva l'immagine dentro il buio di quella stanza, in cui una bambola rosea appoggiava le spallucce ai guanciali e aveva le gambine un poco torte ai ginocchi. E dentro, quell'altra camera, in fondo al corridoio, i puro sangue di Verne galoppavano sul muro che i loro scimmieschi fantini in groppa. Tutto, continuo a vivere nel buio, anche se noi crediamo che tutto sia morto. Quel cadavere viveva, dunque, nel buio, in quale specchio di luce si rifletteva. Un assassinio, e con quella messa in scena atroce, da incubo, era il primo. Sarebbe stato l'unico. Il senso di un pericolo enorme, gigantesco, avvolse De Vincenzi. Glielo avevano scritto, il diavolo sghignazza in ogni angolo. Avrebbe dovuto lottare contro il diavolo, snidarlo, dargli la caccia. Una voce risuonò dal basso della scala. Qualcuno saliva con lo stropiccio delle suole sui gradini. Il medico e l'infermiere. De Vincenzi trasse l'orologio. Le 23:50. Dottore, c'è un cadavere lì su quel letto. Non è ancora venuto il giudice istruttore. Forse non verrà che domani. Non sarebbe regolare, ma io ho assoluto bisogno che voi mi sappiate dir subito com'è morto. Ho assoluto bisogno che strappiate quel cadavere i segreti che nasconde e che la scienza può carpire. Tutti. Come lo hanno ucciso? Da quanto tempo? Lo potete spogliare, anzi, spogliatelo e fatemi consegnare subito i vestiti. Il medico lo ascoltava, fissando la corda penzolante. Era un uomo alto e spaventosamente magro, da sembrar disseccato. Un volto lungo, cavallino, con la pelle tesa sui pomelli sporgenti e due occhietti piccini, che lucevano come topazzi. Dietro di lui l'infermiere in camice bianco sotto il mantello a ruota, che s'era aperto nel salire le scale, si fregava le mani per riscaldarsele. Aveva un gran ciuffo di capelli rossi sulla fronte. «Sì», continuò lentamente De Vincenzi con altro tono di voce, cercando di non dare lui stesso importanza alla mostruosità che stava per rivelare. «Lo hanno Lo hanno appeso con la testa a quel cappio, dopo morto. Tenete calcolo anche di questo, dottore. Gli avevano passato la corda sotto il mento e dietro le orecchie. De Vincenzi precedette i due nella stanzuccia squallida. Il dottore fece qualche passo e raggiunse il letto. Una mano ossuta, bianca, si posò sulle palpebre chiuse del cadavere, sulla fronte, e scese di colpo a toccar con le dita a tenaglia le ginocchia, le caviglie, e risalì a premere il ventre. Ma perché le ginocchia e le caviglie? Ecco che gli sollevava una gamba e la lasciava ricadere. E poi un braccio. Tutto il lettuccio tremò e la spalliera di ferro batté due volte contro il muro. Il medico si volse e diede di nuovo una lunga occhiata a De Vincenzi. Un'occhiata piena di stupore. Con quella luce non è possibile far nulla. E poi, subito, ebbe uno scatto di impazienza. Che cosa vuole che veda qui dentro? Non può far cambiare la lampadina? Cruni, scendi e prendi la più forte lampadina che trovi. Toglila magari dalla sala. Voi, Silvestri, datemi una mano. Cominceremo con lo spogliarlo. De Vincenzi uscì di nuovo sul pianerottolo. Sani gli apparve senza che lui lo avesse sentito salire. I passi del vicecommissario si era confusi con quelli di Cruni, che scendeva. Ansava leggermente per la corsa. Proprio adesso sono arrivati dalla stazione due stranieri. Hanno scaricato valigie e bauli. Debbono essere inglesi, marito e moglie. Io li ho fatti entrare in una saletta e li ho pregati di aspettare. Non hanno protestato. Si sono messi a sedere. L'uomo mi ha soltanto chiesto un paio di volte. Ma questo è proprio l'albergo delle Tre Rose? Anziani? Più che anziani. La donna ha i capelli candidi. Sono molto distinti e debbono essere ricchi. Torna giù. Ti raggiungerò tra poco. Sani cominciò a scendere. De Vincenzi gli gridò. Non permettere a nessuno di avvicinarli, per carità, che non sappiano. Quale dubbio aveva avuto? Tornò nella camera dove il dottore e l'infermiere si davano da fare. Vide gli abiti e la biancheria del morto ammucchiati sopra un tavolo. Com'era bianco quel corpo? Ed esile. Proprio un bimbo, sembrava. Il dottore stava chino su di esso. Accidenti! Lo hanno pugnalato alla schiena. De Vincenzi si avvicinò e vide una ferita triangolare sotto la scapola, dalla parte del cuore. Una ferita nerastra, con le labbra aperte, violacee, indurite. Neppure una macchia di sangue attorno. Certamente l'avevano lavata. Prese sul tavolo la giacca, il panciotto, la camicia e li osservò. Nessun foro. Anche la camicia non aveva tracce di sangue. Ucciso nel letto oppure spogliato e poi rivestito. Avrà dovuto perdere molto sangue. Il dottore rispose senza voltarsi. Forse no. Se dopo morto gli hanno lasciato l'arma nella ferita per qualche ora, ha sanguinato pochissimo. Dove avevano tenuto nascosto il cadavere sino al momento in cui lo avevano trasportato lassù per impiccarlo? E come lo avevano trasportato? Alle 9 o alle 10 di sera? Con l'albergo pieno di gente e con il pericolo di incontrare quasi certamente qualcuno, se non per quella scaletta nascosta, di sicuro lungo i corridoi del primo piano, dove si aprivano tutte le camere dell'albergo, e per lo scalone, una rampa del quale dovevano a ogni costo discendere se il cadavere proveniva, come era logico supporre, da una delle stanze del primo piano. Non poteva darsi che Laing fosse stato ucciso in una di quelle 4 camerette degli abbaini, e tenuto lì dentro, fin quando il suo uccisore o i suoi uccisori avevano creduto giunto il momento di inscenare la macabra commedia. Sì, poteva darsi. De Vincenzi rivide la vetrata lunga che divideva la hall dalla sala del ristorante. Quanta gente lì dentro. Avrebbe dovuto interrogarli tutti. Interrogarli? Studiarli, piuttosto. Analizzarli. Un senso di nausea lo prese alla gola. Eppure sapeva che la verità può scaturire soltanto dagli elementi psicologici del delitto. Ebbene, avrebbe fatto tutto quanto doveva. Cruni arrivava con la lampadina. È la più forte che abbia trovata. La stanza piombò nel buio. Poi una luce cruda, fredda, l'invase. Il corpo nudo prese contorni netti. Sembrò disegnato. Il dottore fece un cenno col capo all'infermiere e questi gli portò la valigetta nera che aveva deposta sopra una seggiola. Uno specillo lunghissimo brillò nelle mani del medico e subito scomparve nella ferita. La lama ha forato il cuore. De Vincenzi stava esaminando gli abiti. Nulla nelle tasche, assolutamente nulla. La giacca portava il nome di un sarto di Londra e questo non gli serviva a niente. Dottore, Prima di andar via, la prego, venga a parlarmi. Mi troverà da basso. Il dottore rispose con un inarticolato suono d'assenso. Cruni, tu rimani qua. E lo condusse sul pianerottolo. Nessuno deve toccar nulla. Se qualcuno sale, rimandalo indietro. Scese lentamente le scale. Nella hall c'era Sani. I due viaggiatori sono lì dentro. Indicò una porta a destra, in fondo, oltre il tavolo di scrittura. Ci vado. Ma guardava verso la vetrata della sala del ristorante. Non si vedeva più nessuno dietro i vetri. Che cosa faceva tutta quella gente chiusa lì dentro da circa 2 ore? Andò nel salottino. I due rimasero seduti. Lo guardarono avvicinarsi. La donna doveva essere stata bellissima, e lo era ancora, del resto, per quanto tutti i suoi capelli fossero bianchi. Una grande aria di distinzione, uno sguardo limpido, penetrante. L'uomo era grosso, acceso in volto, un enorme brillante gli splendeva al mignolo della destra che teneva aperta sul ginocchio. Dopo averlo osservato in silenzio e aver risposto al suo inchino con un cenno del capo, disse in inglese: «Siete il proprietario? Perché ci han fatto venire qui dentro? È questo l'uso degli alberghi italiani?» De Vincenzi aveva quel suo dubbio che lo paralizzava quasi. E se fossero stati i genitori dell'ucciso? Come dar loro la notizia? Che cosa avrebbero fatto? «Perdonate», rispose in inglese. «Io non sono il proprietario dell'albergo, sono un commissario di polizia». Vide chiaramente un lampo di apprensione passare nelle pupille della signora, mentre l'uomo corrugò le sopracciglia e si alzò di scatto. «Che cosa volete da me?» chiese con voce tagliente. «Non capisco». Che cosa non capiva? Oppure che cosa affermava con tanta fretta di non aver capito? «È accaduta una grave disgrazia in questo albergo. C'è un morto. L'inchiesta è stata aperta. Occorre che abbiate la cortesia di andare in un altro albergo. Qui non vi sarebbe possibile avere una camera che tra qualche ora». Adesso anche la donna si era alzata. «Un morto!» I suoi occhi erano colmi di terrore. «Ma noi non possiamo andare in un altro albergo.
Una disgrazia? Ah!»
L'uomo sedette di nuovo.
«Aspetteremo. È in questo albergo che dobbiamo alloggiare».
Trasse un sospiro. No, il suo dubbio era errato. Non potevano essere i genitori del giovane Leing, perché altrimenti la donna avrebbe già gridato il nome del proprio figliuolo.
«Volete favorirmi il passaporto?»
L'uomo tirò fuori dalla tasca un quadernetto azzurro con un grande stemma dorato impresso nel mezzo. Lo stemma del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. De Vincenzi lesse il nome. George Flemington.
«Sta bene», disse. «Abbiate la cortesia di attendere, anche se l'attesa sarà lunga. Fatemi portare una bottiglia di whisky, almeno. Vedrò di accontentarvi».
Mentre si avvicinava alla porta, sentì la moglie sussurrare: «Oh, George, cosa vuol dire tutto questo?» E udì l'uomo ridere. Aveva ancora nelle orecchie il suono di quella risata sommessa, sarcastica, crudele. Quando ebbe richiusa la porta del salottino e si trovò nuovamente nella hall vuota, davanti alla valigia di fibra e alla poltrona rovesciata.